Buongiorno, è veramente bello poter stare insieme e lodare il Signore insieme con i canti, con la preghiera, perché come abbiamo sentito il Signore è presente, il Signore è presente nel cuore di ciascuno che ha creduto in Gesù, proprio vive nel corpo fisico di ciascuno che ha creduto in Gesù, ma anche sta in mezzo a noi quando siamo riuniti nel suo nome. Quindi molto bello questo tempo di adorazione insieme. Adesso vogliamo continuare ad adorare il Signore insieme, studiando insieme la sua parola. Come vedete stiamo distribuendo questo schema, questo non so come chiamarlo, diagramma della struttura di come Paolo prega per i credenti. E quindi vorrei che aprissimo le nostre Bibbie a Colossesi, alla lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 1, versetti 3 a 12, dove vediamo come Paolo prega per i fratelli, come pregava per i santi di Colosse. Sì, perché i santi siamo noi, erano i credenti di Colosse, quelli che avevano creduto in Gesù e che facevano parte della chiesa di Colosse, erano santi perché erano stati santificati in Gesù, resi santi in Gesù Cristo attraverso la loro fede in Lui, grazie al suo sacrificio sulla croce per i nostri peccati. E quindi voglio che questa preghiera di intercessione, o più che preghiera di intercessione, qui Paolo non sta pregando, ma sta spiegando ai santi come lui pregava continuamente per loro. E allora abbiamo due insegnamenti principali in questo brano. Il primo insegnamento è l'esempio di Paolo, come lui pregava per gli altri, come lui pregava per i santi, come pregava per i fratelli in tutte le chiese. E in questo caso vediamo come lui pregava continuamente. Il versetto 3 dice pregando sempre per voi. E poi nel versetto 9 dice non cessiamo di pregare per voi. Lo faceva lui insieme ai suoi collaboratori. E lo faceva per tutte le chiese che lui aveva fondato e che aveva conosciuto. E quindi il primo insegnamento per noi stamattina, come fratelli in Cristo, come santi di Roma, di Chiesa Berea, è che dobbiamo seguire l'esempio di Gesù e dobbiamo imparare a pregare gli uni per gli altri e farlo costantemente, sempre, senza smettere. E poi il secondo insegnamento, forse ancora più importante, è proprio il contenuto della sua preghiera di intercessione, come lui pregava per gli altri, cioè cosa pregava per i fratelli, perché forse a volte ci troviamo in difficoltà perché sì, d'accordo, io devo pregare costantemente per i miei fratelli, ma tante volte non so cosa pregare per loro. Allora qui abbiamo un esempio di cosa Paolo pregava per loro, ma il secondo insegnamento per noi qui è: se Paolo pregava queste cose costantemente, sempre, senza mai smettere, per i santi di Colosse, allora vuol dire che queste cose per cui lui pregava erano estremamente importanti. E allora forse l'insegnamento ancora più importante di quello di seguire l'esempio di Paolo è di riflettere mentre ascoltiamo il contenuto della sua preghiera, delle sue preghiere per loro, e capire come il Signore vorrebbe che noi fossimo, che noi possiamo capire come vivere da cristiani quello che il Signore vuole dalla nostra vita. E quando Paolo pregava per i fratelli, quasi sempre le sue preghiere per loro, quindi la preghiera di intercessione, aveva due parti. La prima parte era ringraziamento. Sì, perché quando noi preghiamo per i nostri fratelli, tante volte pensiamo che la preghiera di intercessione, quando preghiamo per gli altri, sono più che altro le richieste che dobbiamo fare per loro. Ma invece una parte molto importante, e Paolo cominciava sempre così, è ringraziare il Signore per i fratelli. Perché quando riusciamo a ringraziare il Signore per i fratelli, per tutti i fratelli, per tutti i santi, allora vuol dire che li stiamo amando, perché è difficile ringraziare con sincerità Dio per un fratello e non volergli bene, non amarlo e non considerarlo importante. E quindi siamo, perché il ringraziamento cos'è? È l'espressione di essere contenti di qualcosa. Quando ringraziamo il Signore o quando ringraziamo qualcuno, è perché vogliamo esprimere il fatto che siamo contenti di loro e forse di quello che hanno fatto per noi. E comunque siamo contenti di loro. Questa è la gratitudine, l'espressione di gioia, di contentezza della persona che stiamo ringraziando e per quello che è, quello che fa. E quindi la prima parte, vediamo come Paolo ringrazia il Signore per i fratelli, che va dal versetto 3 al versetto 8, e poi la seconda parte, dal versetto 9 al versetto 12, vediamo la richiesta. Paolo fa una richiesta, in realtà. In sostanza è una richiesta, e poi col suo sviluppo, che fa per i fratelli di Colosse? Quindi fa capire che è estremamente importante. E allora dobbiamo riflettere su noi stessi davanti a questa richiesta. Ma c'è questa realtà nella mia vita? Sto vivendo questa cosa per cui Paolo stava pregando per i fratelli di Colosse? Ma intanto leggiamo la prima parte, che va dal versetto 3 a 8. Vediamo come lui ringraziava il Signore per i fratelli. Quindi Colossesi 1, 3 a 8. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso, il Vangelo, è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Vedete quante cose dice Paolo qui nel suo ringraziamento per i fratelli. E stamattina non ho la pretesa di approfondire tutto, ma almeno di scalfire un po', di approfondire un pochettino quello che Paolo sta dicendo. E quindi ho preparato questo schema per voi, come vedete, avete il foglio e oppure potete vedere sullo schermo, che Paolo ringrazia Dio per due cose nella vita dei fratelli. La prima cosa è ringrazia per la loro fede in Cristo Gesù. E la seconda cosa, ringrazia per il loro amore per tutti i santi. Se abbiamo creduto in Gesù, vuol dire che noi abbiamo fede in Lui. Abbiamo cominciato a confidare in Gesù in quel momento quando abbiamo capito di essere dei peccatori perduti e abbiamo capito però che Gesù, nel suo grande amore, è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato il terzo giorno. E quindi abbiamo creduto in Gesù, ci siamo pentiti dei nostri peccati e ci siamo rivolti a Gesù e abbiamo accettato Lui come nostro Salvatore e Signore. E da quel momento abbiamo cominciato questo percorso di fede in Gesù Cristo. Ma noi dobbiamo continuare a confidare nel Signore, a credere in Lui, come Paolo dice nel capitolo 2 di Colossesi, versetto 6, dice: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, quindi per mezzo della fede, così camminate in Lui, radicati ed edificati in Lui, saldi nella fede, come vi è stata insegnata, e abbondando nel ringraziamento. Però forse è facile per noi dire che abbiamo fede in Gesù. Se io vi dico che ho fede in Gesù, dovete accettare quello che dico, no? Perché la fede è una realtà spirituale, è una questione del cuore, no? Il fatto di avere fede in Gesù Cristo è una realtà che è dentro di noi. E chiunque potrebbe dire: io ho fede in Gesù Cristo. Allora, come facciamo a dimostrare praticamente la nostra fede in Gesù, che è una realtà interiore? Se la nostra fede è genuina, se è vera. E la seconda cosa per cui Paolo ringrazia nella vita dei fratelli, ringrazia Dio nella vita dei fratelli, è il loro amore per tutti i santi. Perché invece l'amore si vede. L'amore è anche una realtà spirituale, sta nel cuore, ma se io amo veramente i fratelli, si vedrà. Si vedrà da come mi comporto con loro, da come mi rapporto con loro, da come reagisco con loro, anche quando mi offendono. Ci sono tanti modi che noi mostriamo il nostro amore gli uni per gli altri. E quindi l'amore che abbiamo gli uni per gli altri nella Chiesa di Gesù Cristo è una dimostrazione, e l'ha detto anche Massimo prima, no? È una dimostrazione della fede che abbiamo in Gesù Cristo, perché Gesù ha detto ai Suoi discepoli: sapranno che siete miei discepoli dall'amore che avete gli uni per gli altri. E quindi è estremamente importante questo. Ma Paolo ringrazia il Signore per l'amore che hanno per tutti i santi. Vuol dire che dobbiamo amare tutti i fratelli, tutte le sorelle. Io vorrei che tu riflettessi un attimo adesso su qualche fratello, qualche sorella, prima di tutto della nostra chiesa locale qui, ma non solo, perché poi c'è la Chiesa universale. C'è qualche fratello, qualche sorella che tu conosci che non riesci ad amare, non stai amando, che non hai perdonato, non riesci a perdonare, perché poi il perdono è forse una delle manifestazioni più sublimi dell'amore, perché se, ancora pecchiamo, io ancora pecco e quando pecco faccio del male a mio fratello e quindi devo essere pronto a riconoscere il mio peccato e confessarlo, chiedere perdono a mio fratello, ma mio fratello mi deve perdonare come Gesù ci ha perdonati, perché questo è il Vangelo. Gesù è morto per i nostri peccati per perdonarci i peccati. E Dio Padre l'ha risuscitato dai morti per dimostrare che ha accettato il sacrificio di Gesù per i nostri peccati e che quindi chi crede in Gesù riceve il perdono dei peccati, la vita eterna. E quindi noi dobbiamo essere sempre pronti a perdonare un fratello. Non ha importanza quanto grave sia il peccato che lui abbia fatto contro di noi. Quanto grave è il peccato che lui ha fatto contro di noi. L'offesa. Quando Pietro ha chiesto a Gesù: quante volte devo perdonare mio fratello? 7 volte? Pensando di essere molto amorevole, pensando di avere tanta pazienza e perseveranza e longanimità, perché i rabbini dicevano che bisogna perdonare il fratello 3 volte, poi basta, poi non si perdona più. Invece Gesù gli risponde, quindi Pietro pensava di essere molto bravo, più bravo dei rabbini, perché diceva 7 volte, e Gesù, come sapete, risponde non 7 volte, ma 70 volte 7. E non vuol dire che quando arriviamo alla 490esima volta, che allora non dobbiamo perdonare più. Basta pensare quante volte il Signore perdona noi. Quante volte il Signore perdona me. Io pecco più di una volta al giorno. E il Signore è sempre pronto a perdonarmi. Più volte al giorno. Ma quanti giorni ci sono nell'anno? Sono 365. E quanti anni sono che ho creduto in Gesù? Amore per tutti i santi. Questa è la dimostrazione pratica e concreta della fede che abbiamo in Gesù. E Paolo ringraziava il Signore per la fede dei santi in Cristo Gesù e per il loro amore per tutti i santi. E cos'è che ci... l'abbiamo già detto, ma guardate cosa dice Paolo qui, nel versetto 5, perché forse nelle nostre difficoltà abbiamo anche difficoltà a credere in Gesù, a continuare a confidare in Lui quando tutto va male, quando siamo nella prova grande, oppure, come ho detto prima, ad amare un fratello che non mi capisce, che non mi considera, che non mi ama, che non si comporta bene con me. Dove posso prendere la forza di continuare a confidare nel Signore Gesù quando tutto sembra andare male e non come vorrei io? E quando i fratelli non mi stanno amando come vorrei io? Beh, la nostra speranza. Qui Paolo dice nel versetto 4: abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Quello che ci dà la forza durante questa vita terrena di continuare a confidare nel Signore Gesù con tutto il cuore, malgrado quello che succede, e di amare tutti i santi, tutti i fratelli, malgrado quello che succede, è la nostra speranza che è riservata nei cieli. Vorrei anticipare un brano che sentiremo meglio più in là, perché se Dio vorrà cominceremo a studiare Prima Pietro insieme. La prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 3 a 5. Sentite cosa dice Pietro, che era perfettamente d'accordo con Paolo, sulla speranza, su questa eredità che abbiamo nei cieli. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi. Anche noi che siamo qui sulla terra siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Ma Pietro sta parlando della speranza che abbiamo in cielo, che è la nostra eredità, che noi riceveremo quando andremo in cielo e saremo con Gesù. Paolo dice che in Romani 8 che siamo coeredi di Cristo. Vuol dire che tutto quello che Gesù ha ereditato, tornando dal Padre in cielo dopo la sua risurrezione, sarà anche nostro. È già nostro come promessa, ma vivremo, riceveremo l'eredità. Tutto quello che è di Gesù sarà anche nostro quando saremo in cielo. E questa è la nostra speranza. E sappiamo che Gesù ritornerà, come ha promesso, per prenderci con sé per l'eternità, perché è risuscitato dai morti. Gesù aveva detto ai suoi discepoli, prima di essere arrestato, che l'avrebbero arrestato e che l'avrebbero ucciso, ma che dopo 3 giorni sarebbe risuscitato. E così è successo. E quindi dopo, quando Gesù ha detto ai suoi discepoli, prima di tornare in cielo, che sarebbe ritornato per prendere loro con sé per l'eternità, lo farà. E possiamo essere sicuri delle parole di Gesù, perché lui è risuscitato dai morti. E quindi la nostra speranza non è vana, come ha detto Massimo prima. La nostra fede in Gesù non è vana, perché Gesù è risuscitato dai morti. E quindi, come vedete in questo schema, la speranza che noi abbiamo è il motivo, la causa, perché noi possiamo continuare a confidare in Gesù con tutto il cuore, nonostante tutto quello che succede intorno a noi, in noi. E possiamo continuare ad amare tutti i fratelli, anche quelli che non ci trattano bene, perché noi abbiamo questa speranza, che è uguale certezza per chi ha creduto in Gesù, perché sappiamo che Gesù ritornerà per prenderci con sé per l'eternità. Sapremo che riceveremo questa eredità, che condivideremo con Lui. E qual è alla base di questa speranza? Qual è la causa di questa speranza? Abbiamo detto e ripetuto adesso, è il Vangelo. Rileggo il versetto 5. A causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. E poi sappiamo dai versetti 6 a 8, che non rileggeremo, che i fratelli di Colosse avevano accettato il Vangelo, avevano creduto nel Vangelo, cioè che Gesù era morto per i loro peccati e che era stato risuscitato 3° giorno. Il Vangelo è questo, è la bella notizia, che Gesù è morto per i nostri peccati, ha risolto il problema dei nostri peccati. E quindi è risuscitato e se crediamo in Lui abbiamo il perdono dei peccati e la vita eterna. E il Vangelo che noi abbiamo sentito e leggiamo qui nel Nuovo Testamento, l'abbiamo ricevuto. E quindi, grazie al Vangelo, abbiamo questa speranza che è riservata nei cieli per noi. E grazie a questa speranza troviamo la forza di continuare a confidare nel Signore Gesù fino alla fine e di amare tutti i fratelli. Adesso passiamo alla seconda parte della preghiera, di come Paolo pregava per i fratelli, la richiesta, versetti 9 a 12. Leggiamo. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, e crescendo nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quante cose dice qua Paolo, ma questo è Paolo, è proprio pieno. E quindi anche le sue preghiere, è pieno del Signore, delle verità del Signore. È un uomo di convinzioni, quindi prega così per i fratelli, perché vuole che loro sperimentino quello che lui stava vivendo e sperimentando nel Signore Gesù. E quindi qual è la richiesta che fa qui? Qual è il soggetto di preghiera? E nel versetto 9 è che i fratelli siano ricolmi, ripieni della conoscenza della volontà di Dio, o della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Questo prega per loro. Questo è il suo soggetto di preghiera principale per i fratelli di Colosse. Come sta andando nella tua vita? Sei pieno della conoscenza della volontà di Dio? Sei ricolmo della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale? Come possiamo conoscere la volontà di Dio? Non è una domanda retorica, voglio una risposta. Come possiamo conoscere la volontà di Dio?
La prima cosa è leggendo la Bibbia.
Ecco, Rosalba ha detto la prima cosa è leggendo la Bibbia, ma forse la prima è l'ultima. E anche quella in mezzo, perché non c'è altro modo per conoscere la volontà di Dio.
Bisogna ubbidire però.
Sì, stai anticipando quello che dice Paolo, no, ma è giusto, però Paolo non parte pregando perché ubbidiscano la parola di Dio, ma parte pregando perché siano ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Perché questo? Perché è importante ubbidire, ma come facciamo a ubbidire se non sappiamo cosa dobbiamo ubbidire? Quindi tutto parte dal fatto di conoscere la volontà di Dio. E siccome non ci sono profeti oggi, perché l'ultimo profeta era Gesù Cristo, che poi ha dato la sua parola ai suoi discepoli, quindi loro sono stati profeti di Gesù, ma Gesù era l'ultimo profeta di Dio Padre. E quindi con l'Apocalisse si chiude la rivelazione di Dio attraverso i profeti. Gesù l'ultimo profeta, e adesso non aspettiamo altre rivelazioni da Gesù Cristo, aspettiamo la rivelazione di Lui, non più del suo insegnamento, della sua parola. Che parola di Dio, ma aspettiamo Lui. E nel frattempo abbiamo in mano la Bibbia, che è la parola di Dio. E quindi l'unico modo che possiamo conoscere la volontà di Dio è leggendo la Bibbia, come ha detto Rosalba. Ma forse leggere non basta neanche, forse no, leggere chissà, non voglio chiedere perché non voglio mettere in imbarazzo nessuno, ma mi domando quanti hanno letto tutta la Bibbia almeno una volta. Ma leggendo tutta la Bibbia una volta, già leggendo questo brano, capiamo che per capire quello che c'è scritto qua, perché è così pieno, ricco e fitto di verità, allora come facciamo a essere ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale? Vuol dire che non basta leggere così, bisogna leggere, rileggere, rileggere, studiare, meditare, imparare a memoria, per continuare a ripetere. E questo soggetto di preghiera Paolo non lo fa per gli anziani della Chiesa di Colosse. Lo fa per tutti i santi della Chiesa di Colosse. Quindi vale anche per tutti i santi di Chiesa Berea, o no? La lettura, lo studio, la memorizzazione della parola di Dio, secondo Paolo, è estremamente importante, perché solo così possiamo essere ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Io sono tanti anni che leggo e studio la Bibbia, e più vado avanti più mi sembra che capisco meno la parola di Dio, perché più mi rendo conto quanto sia profonda la parola di Dio. E quindi deve essere una parte importante, fondamentale della mia vita, quello di leggere e studiare la parola di Dio. È bellissimo che siamo riuniti qua per ascoltare la parola di Dio. Però se dipendiamo soltanto dall'insegnamento che riceviamo durante il culto domenica mattina e qualche volta domenica sera e il mercoledì sera quando ci incontriamo nel gruppo della nostra zona, è già molto importante l'insegnamento che riceviamo dai fratelli preparati in questi incontri. Ma se dipendiamo soltanto da quell'insegnamento per conoscere la parola di Dio, rimarremo bambini, fratelli e sorelle. Il segno di un fratello, di una sorella maturi, è quando riescono a capire la parola di Dio e conoscerla studiandola, leggendola, meditandola, ripetendola. È giusto imparare dai fratelli più grandi, più maturi nella fede, però dobbiamo anche leggere e studiare noi, perché è un'altra cosa, penso che tutti quanti possano testimoniare questo, quando noi capiamo, scopriamo, capiamo una verità direttamente dalla parola di Dio, non è più forte nella nostra vita che quando lo sentiamo di seconda mano, per così dire, da un altro fratello. Ci crediamo e il Signore agisce, come sto pregando che il Signore agisca per mezzo di quello che sto dicendo stamattina. Ma è un'altra cosa quando a casa, nel silenzio, nella vostra cameretta, state leggendo e scoprite delle verità direttamente dalla parola di Dio. Lascia un segno nella nostra vita e diventiamo più convinti. Sì, ma come diceva Massimo, se noi studiassimo la Bibbia soltanto per essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio e non mettessimo in pratica quello che abbiamo, che conosciamo, se non facciamo la volontà di Dio, perché studiamo la parola? Lo facciamo per conoscere la volontà di Dio, ma perché vogliamo conoscere la volontà di Dio? Per farla, per mettere in pratica, quindi l'ubbidienza, ed è proprio quello che Paolo dice qua. Rilego versetto 9. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché, ecco lo scopo dello studio della parola di Dio, perché camminiate in modo degno del Signore. Perché camminate in modo degno del Signore. La traduzione in modo degno è giusto, è perfetto dal greco, però voglio dirvi una piccola cosa, che la parola essere degno, questo verbo essere degno, in greco il significato originale è avere lo stesso peso. Allora immaginiamo adesso cosa sta pregando Paolo per loro. Perché devono conoscere la volontà di Dio? Perché se ci fosse una bilancia e mettessimo Gesù su un piatto della bilancia e me stesso sull'altro piatto della bilancia, penso che il piatto dove sto io salterebbe fuori dalla velocità e la forza con cui scenderebbe il piatto dove sta Gesù, perché non c'è paragone tra lui e me. Ma a questo dobbiamo tendere, fratelli e sorelle. Paolo pregava questo per loro. Non ci dobbiamo accontentare finché non abbiamo lo stesso peso di Gesù. Dobbiamo camminare con lo stesso peso, cioè camminare in questo mondo come Gesù ha camminato in questo mondo 2000 anni fa, come uomo. Perché noi possiamo seguire l'esempio di Gesù, perché non ci sta chiedendo Paolo e Gesù di seguire l'esempio di Dio. L'esempio di Dio non lo potremmo seguire, ma l'esempio di Gesù uomo, sì, Gesù è sempre Dio, non dovete fraintendermi, mentre stava sulla terra era sempre totalmente Dio, tanto quanto il Padre e lo Spirito Santo. Però Gesù è vissuto come uomo sulla terra. Non ha usato la sua gloria e la sua potenza di essere Dio. L'ha messo da parte. Era sempre Dio, ma non ha agito sulla terra come Dio. Ha agito come uomo. Un uomo perfetto, senza peccato. Però come uomo. Quando Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista, è uscito dall'acqua, e lo Spirito Santo è sceso su di lui in forma di colomba, come una colomba, per rimanere su lui durante il suo ministero, ma poi c'era la voce di Dio Padre che disse: questo è il mio amato figlio in cui sono compiaciuto, cioè lui mi fa piacere perché è ubbidiente alla mia parola. E Gesù era dipendente da Dio Padre come uomo. E quindi noi possiamo guardare la vita di Gesù nei Vangeli e anche nelle lettere. E possiamo seguire il suo esempio. Possiamo seguire l'esempio come Paolo seguiva l'esempio di Gesù. Perché Gesù viveva dipendente da Dio Padre. E quindi anche noi possiamo imparare a vivere dipendenti da Gesù come lui era dipendente da suo Padre. Perché come il Padre aveva mandato lui nel mondo, così Gesù ha mandato noi nel mondo. E quindi possiamo camminare in modo degno del Signore. E Paolo pregava questo per i fratelli. E questo deve essere il desiderio della nostra vita, lo scopo della nostra vita. E perché dobbiamo camminare in modo degno del Signore? Per piacergli in ogni cosa, in tutto. Nella nostra vita. Questo è lo scopo della nostra vita, di piacere a Gesù. Come lo scopo della sua vita sulla terra era di piacere a suo Padre. Lo scopo della mia vita è quello di piacere a Gesù. E quando sto facendo questo, allora abbiamo questi quattro gerundi, no? Gerundi, ando, endo, che esprimono delle azioni che sono il frutto e anche, non solo il frutto, ma cioè quello che avviene quando noi stiamo camminando in modo degno del Signore e piacendogli in ogni cosa. Cosa succede? Succedono quattro cose nella nostra vita. Il primo è che, versetto 10, la terza parte, portiamo frutto in ogni opera buona. Allora, voglio farvi capire che se non c'è questo passaggio dal conoscere la volontà di Dio a fare la volontà di Dio, quindi camminare in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, allora possiamo fare tante buone opere, ma non porteranno frutto. Quindi è obbligatorio questo passaggio, non basta conoscere la volontà di Dio. Perché se siamo pieni della conoscenza della volontà di Dio, lo dice Paolo in 1 Corinzi 8, allora la conoscenza gonfia, dice Paolo. Non è che la conoscenza è sbagliata, ho detto tanto per convincerci che dobbiamo essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio, ma lo facciamo per mettere in pratica la sua parola, per camminare in modo degno di Gesù, quindi fare la volontà del Signore. Se invece ci fermiamo alla conoscenza, diventiamo gonfi e facciamo soltanto del male. Ma se invece mettiamo in pratica la volontà di Dio, allora lì c'è l'amore. Lì stiamo amando. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica, ha detto Paolo. E questo succede quando noi stiamo mettendo in pratica la parola di Dio e quindi portiamo frutto in ogni opera buona, perché le opere buone possiamo fare. Ci sono tante persone, anche non credenti, che fanno delle opere buone, mica solo i cristiani, ci sono anche non cristiani che fanno delle opere buone. Ma la differenza della persona che sta facendo la volontà di Dio è che le sue buone opere porteranno frutto per il Signore. Il secondo gerundio, crescendo nella conoscenza di Dio. Vedete la differenza tra il versetto 9 e la fine del versetto 10? Il versetto 9 dice che dobbiamo essere ricolmi della conoscenza della volontà di Dio. Ma non è una garanzia che conosceremo Dio. C'è una differenza tra conoscere la volontà di Dio e conoscere Dio. E noi cresceremo nella conoscenza di Dio nella misura che noi ubbidiamo alla sua parola, camminiamo degni, in modo degno del Signore Gesù. E questa è la differenza. Quindi ci vuole per forza questo passaggio. Non si può passare dalla conoscenza della volontà di Dio a conoscere Dio, ma bisogna fare la volontà di Dio. E nella misura che facciamo la volontà di Dio, cresceremo nella conoscenza di Dio, impareremo a conoscere Lui proprio, come persona. E poi diventa un po' come un circolo vizioso, perché quando più conosciamo il Signore, quando poi ci accingiamo a leggere di nuovo la Sua parola, capiamo meglio, perché conosciamo meglio la persona che ci sta parlando, capiamo da dove viene, cosa c'è dietro, perché abbiamo già messo in pratica, stiamo già mettendo in pratica quello che abbiamo capito. E quando facciamo così, allora riusciamo a mettere in pratica e a conoscere il Signore meglio, e quindi quando leggiamo la Sua parola capiremo ancora meglio la Sua parola rispetto all'anno scorso. E quindi è una crescita continua, ma bisogna sempre attraversare questo punto di camminare in modo degno del Signore. Il terzo gerundio, essendo fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. E essendo fortificati, qui nel nostro testo è soltanto, hanno messo fortificati, e va bene così, però in realtà nel greco c'è, sarebbe il participio presente in greco, però comunque nella Diodati, anche nella Riveduta, che è una revisione della Diodati, la vecchia Riveduta, dice essendo fortificati, e questa è la traduzione giusta. Quindi va bene fortificati, però quando abbiamo questi quattro gerundi uno dopo l'altro, portando frutto, crescendo nella conoscenza, essendo fortificati, ringraziando il Padre, allora colpiscono, come se Paolo avesse nella sua mente appunto questo schema, che camminare in modo degno del Signore, piacere in ogni cosa, vuol dire fare queste cose. Il frutto sarà queste cose. Quindi essendo fortificati, e nell'originale dice in ogni forza, fortificati in ogni forza dalla sua gloriosa potenza, sta proprio sottolineando il fatto che il frutto di chi non solo conosce la volontà di Dio ma la sta facendo, allora sarà fortificato in ogni forza, quindi pronto per qualsiasi cosa, ma dalla gloriosa potenza di Dio, di Gesù Cristo. E perché vogliamo essere forti? Non per sottomettere gli altri, non per vincere sopra gli altri, non per mettere sotto gli altri. Ma lo scopo è per essere sempre pazienti e perseveranti. A questo serve la forza. E questa prima parola in realtà è la parola essere resistenti, resilienti. Letteralmente dal greco sarebbe rimanere sotto. altro che sottomettere. Noi ci vuole più forza per essere sottomessi che per sottomettere. Il mondo vuole essere forte per sottomettere, ma noi vogliamo la forza di Cristo per essere sottomessi, come Lui ha fatto. Lui si è sottomesso a Satana, al peccato, non nel senso che ha peccato, Gesù non ha peccato, però ha preso su di sé il peccato del mondo. E quindi la condanna del peccato, la morte, Gesù si è sottomesso alla morte per amor nostro, per salvarci. E lì ci vuole più forza. A Gesù serviva più forza per poter fare questo, sacrificarsi, che non venire e sconfiggere, e giudicare e condannare. A lui non richiedeva sofferenza, a Gesù, il fatto di giudicare l'umanità e di condannarla a morte e di distruggerla. Era molto più... serviva sofferenza e sacrificio, lacrime. Vi ricordate Gesù, prima di essere arrestato nel Getsemani, pregava: Signore, se possibile, passi oltre questo calice. Cioè lui non voleva, perché sapeva cosa avrebbe voluto dire morire per i nostri peccati. Lui che era il Signore, prendere su di sé il nostro peccato e quindi la nostra morte, ed essere separato dal Padre. Padre mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù grida sulla croce, straziato, straziato non soltanto dalla sofferenza fisica e morale, fisica perché la crocifissione era una tortura tremenda, per non parlare di quello che gli hanno fatto prima. Non poteva neanche più portare la croce come avrebbe dovuto, perché era già dopo le frustate, le bastonate. Isaia dice che la sua faccia era ridotta in modo che non sembrava più un essere umano. Questa è la sofferenza fisica, ma la sofferenza morale è quello di subire la morte più vergognosa dei peggiori criminali della società. Ma neanche quello era la sua vera sofferenza, la sua vera sofferenza. Che lui portava, lui che era senza peccato, era diventato peccato per noi. E quindi Dio Padre l'ha abbandonato in quel momento, perché in quel momento Gesù rappresentava il peccato dell'umanità. E noi non capiremo mai quanto Gesù ha sofferto per noi, ma lì ci voleva più forza per essere sottomesso. E così Paolo prega per loro, che loro abbiano questa potenza di Dio in loro, ma per fare cosa? Per dominare, per sottomettere, per sconfiggere? No, per essere sottomessi, rimanere sotto, cioè essere pazienti, è giusto, è anche una giusta traduzione, però ha più il senso questa parola di resistere, resistere, sopportare. E poi la seconda parola, essere perseveranti, e nell'italiano vecchio c'è la parola proprio giusta, longanimi. Per essere longanimi. Cosa vuol dire essere longanimi? Avere un'anima lunga. E questa è esattamente la traduzione letterale dal greco di questa parola. E questo è la prima parola, quindi ha a che fare saper sopportare quando gli altri fanno del male a noi, ma la seconda parola è più la nostra sensibilità verso gli altri, essere longanimi e immedesimarci in loro e avere tanta pazienza con loro. E poi l'ultimo gerundio, versetto 12, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Tornando a questo discorso, la nostra gratitudine per quale sarà la nostra fine. Sarà una bella fine, perché in realtà non sarà una fine. Sarà l'inizio dell'eternità con Gesù, senza più la presenza del peccato, sperimentando la salvezza totale, non soltanto dalla pena del peccato, dalla potenza del peccato, ma anche dalla presenza del peccato, e stare con Gesù in cielo per l'eternità. Questa è la sorte dei santi nella luce, che ci dà la forza di andare avanti e mettere in pratica queste parole. E come conclusione, se notate, guardando questo schema, sia la prima parte, il versetto 3-8, vediamo che la base di tutto il Vangelo, la bella notizia è che Gesù è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato. E poi nella seconda parte vediamo che la base di tutto è la parola di Dio. Infatti il Vangelo anche viene chiamato la parola della verità. Quando qui nel versetto 5, la seconda parte dice, mediante la predicazione della verità del Vangelo, letteralmente sarebbe mediante la parola della verità del Vangelo. Perché il Vangelo, questa bella notizia, è una parola vera. E siccome è vera, possiamo essere sicuri perché Gesù è risuscitato dai morti e c'erano centinaia di testimoni della sua risurrezione. Allora abbiamo la forza di avere fede in Gesù Cristo e amare tutti i santi. E poi essere ricolmi della conoscenza della volontà di Dio, il soggetto di preghiera, come avete detto, si sta riferendo alla parola di Dio, che è sempre la base di tutto. Che il Signore ci benedica. Amen.